Stasera il Signore mi ha messo nel cuore di trattare un argomento dal titolo Dalla redenzione alla mietitura e alla lode, e saremo trasportati dal meraviglioso libro del Levitico, capitolo 23. Levitico, capitolo 23, dove si parla delle feste ebraiche, delle feste che il Signore ha stabilito. Ovviamente andrebbe letto tutto il capitolo, ma leggeremo solo i primi quattro versetti, per brevità.
Feste che io tuttora celebro.
E certo, ma le celebriamo anche noi, forse in modo un pochino diverso, ma...
Siamo sullo stesso filone. Siamo parenti,
Levitico. Levitico, capitolo 23, versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele e di loro, ecco le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità sono queste, durante sei giorni si attenderà al lavoro, ma il settimo giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno, è un riposo consacrato all'Eterno. In tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le solennità dell'Eterno, le sante convocazioni che bandirete ai tempi stabiliti. Ecco, il Signore poi di qui in avanti stabilirà tempi, modalità, contenuti relative a queste sante convocazioni. Brevemente le vorrei prendere in rassegna perché queste sante convocazioni hanno per noi anche oggi un significato molto profondo, che sarebbe un peccato veramente non cogliere, e trascurare queste sante convocazioni sarebbe veramente il perdere un'opportunità. Ripeto, le prenderò in rassegna velocemente per poi convergere verso alcune riflessioni importanti per le anime nostre. Ma la prima solennità era la Pasqua. La Pasqua si celebrava nel primo mese, il calendario ebraico partiva, quello religioso, dall'equinozio di primavera, quello invece degli agricoltori partiva con l'autunno. Quindi il primo mese, quello di Abib e Nisan, il quattordicesimo giorno, sull'imbrunire, il popolo si raccoglieva attorno all'Eterno e celebrava la Pasqua dell'Eterno. La Pasqua dell'Eterno, come dettagliata nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, la Pasqua sappiamo che vuol dire passaggio, passare oltre, perché la Pasqua indica che c'è un giudizio di Dio nei confronti delle iniquità, dei peccati del popolo di egiziano, e quindi avrebbe colpito tutto l'Egitto, questo giudizio, ma il Signore sarebbe passato oltre quelle case del popolo ebreo dove trovava il sangue, gli architravi erano cosparsi del sangue, perché il popolo si era attenuto fedelmente alla rivelazione di Dio, conformandosi alla volontà del Signore e quindi confidando nel potere delle indicazioni date loro dal Signore, del sangue in questo caso. Ecco, il Signore dice, quando vedrò il sangue passerò oltre. Questa è la Pasqua dell'Eterno. Contestualmente avveniva un giudizio per alcuni e una salvezza per altri. Quindi il popolo doveva sapere che il paese d'Egitto nel quale loro dimoravano, abitavano, era stato sottoposto al vaglio, al giudizio tremendo del Signore, ma che questo giudizio era passato oltre le case del popolo di Dio che confidava nel Signore. Sempre nel primo mese, il quindicesimo giorno, c'era la festa dei pani azimi, che era la seconda festa. Questa festa durava sette giorni, mangerete pane senza lievito in questi sette giorni. Per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco, e questa festa dei pani azimi certamente doveva ricordare l'amarezza del deserto, l'assenza del piacere che il deserto comunque comportava anche per loro. Passata questa festa, si arrivava alla festa della Mannella, Levitico 23, versetto 10, quando sarete entrati, dice la parola, nel paese che io vi do, che io vi dono, Porterete al sacerdote una mannella come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote la agiterà per il vostro bene. Quindi il sacerdote era un intercessore che prendeva questa mannella. Che cos'era la mannella? Era un piccolo covone di spighe di grano che il sacerdote prendeva e le agitava. E le agitava proprio benedicendo il Signore da un lato e intercedendo per il favore di Dio verso il popolo. La quarta festa è quella della mietitura, del giorno delle primizie. Questa festa è chiamata la festa delle settimane perché avviene 7 settimane dopo la festa della mannella. 7 per 7, 49. Più tardi, siccome la festa veniva celebrata 50 giorni esatti dopo la Pasqua, si chiamerà la Pentecoste. Pentecoste che vuol dire 50. Levitico 23:16, Esodo 23:16. Era la festa della mietitura questa, la festa delle primizie o la festa delle settimane, perché quello che è stato seminato ha portato frutto e quindi il popolo raccoglieva il frutto, mieteva il frutto del seme che era stato sparso, raccoglieva questo raccolto e alla Pentecoste vediamo che il popolo di Dio raccolto nell'alto solaio raccoglie qualcosa di più glorioso, di diverso. Quindi quella che era un'ombra di futuri beni la vediamo concretizzarsi in Atti capitolo 2, quando il popolo riceve una visitazione dall'alto e raccoglie il frutto, ma un frutto diverso, il frutto dello Spirito Santo, che sono persone che agivano e operavano per la potenza del Signore, potentemente, e quindi il Signore si manifestava attraverso di loro. Isaia 53 dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Ed è bellissimo perché alla Pentecoste vediamo proprio l'avverarsi del patto. Io farò, dice, con loro in quei giorni un patto nuovo, metterò dentro di loro il mio spirito, farò sì che loro camminino secondo le mie vie. Poi arriviamo alla quinta festa, e qui ci sono 3 feste del settimo mese. Al settimo mese c'era la festa, la prima era la festa, il primo giorno del settimo mese, era la festa delle trombe. Dice la parola, Levitico 23:24, una commemorazione fatta a suon di tromba. La tromba, nella parola di Dio, richiama sempre il risveglio, no? Quando si suona la tromba è perché sia, pensiamo a Ezechiele capitolo 33, sia perché si avvicina il nemico, ci sono tempi avversi, comunque c'è una minaccia, sia per risvegliare il popolo, per richiamarlo alla sua vocazione, al compito, alla mansione affidatagli dal Signore. Allora, una santa commemorazione al suon di tromba, offrirete dei sacrifici ancora mediante il fuoco, questa è una costante che caratterizza tutte le feste. 6ª festa, il giorno delle espiazioni, il 10º giorno sempre del settimo mese, Levitico 23:27, umilierete, dice, in questo giorno le anime vostre e offrirete sacrifici mediante il fuoco. Chi non si umilierà sarà sterminato tra il popolo. È bella questa festa che sembra essere posta in una collocazione nella sua dinamica, nella sua evoluzione, non necessariamente così chiara, ma è meravigliosa perché l'umiltà precede la gloria. Tutte le volte che il Signore ci dà la grazia di trovare luogo a umiliazione, dicevamo anche prima di iniziare la riunione, noi facciamo delle esperienze benedette. Perché Gesù ha detto: io sono umile. Cosa vuol dire? Che la mia vita, il Signore dice, è caratterizzata dall'umiltà, non dall'arroganza, non dalla violenza, perché maltrattato lui umiliò se stesso. Io credo che l'umiltà sia un dono prezioso dello Spirito Santo nei nostri cuori, nella nostra vita. Invece di essere combattivi, invece di reagire sempre con quell'arroganza, con quella veemenza che talvolta non è altro che fomentatrice di guerre, ecco, il saper tacere, il saper subire anche, sereni, tranquilli, sapendo che il Signore vive. In fondo i guerrafondai non credono che il Signore viva e quindi sentono il bisogno di attingere a una fonte che è una fonte dell'arroganza, della violenza, del voler esercitare una supremazia carnale, magari talvolta sui più deboli, sui più indifesi. Allora, chi non si umilierà sarà sterminato. Settima e ultima festa, quella delle capanne, sempre del settimo mese, il quindicesimo giorno, Levitico 23-34, durante 7 giorni offrirete all'Eterno sacrifici mediante il fuoco. Questa è la festa del raccolto dei frutti della terra. E vi rallegrerete dinanzi all'Eterno durante 7 giorni. Dimorerete in capanne durante i 7 giorni, come io vi ho fatto dimorare in capanne dopo avervi tratto dall'Egitto. Quindi sono 7 solennità, 7 feste solenni commemorative che servivano a mantenere desto il cuore del popolo circa quello che Dio ha fatto e ha donato. Vediamo quale può essere l'insegnamento per noi oggi, perché possiamo passare da queste immagini, da queste metafore, da queste pratiche a una realtà che è spirituale, è gloriosa per ciascuno di noi. Diciamo che alla fine le 3 feste principali del popolo ebraico erano la Pasqua, la Pentecoste e le capanne. E queste mostrano una progressione del nostro rapporto col Signore. Soprattutto chiamano l'uomo di Dio a non essere statico, ma dinamico. Perché noi tendiamo normalmente ad essere statici. Uno potrebbe dire, io sono convertito da 10 anni, ho conosciuto il Signore, frequento la mia chiesa di via Venturi numero 34, Barra, ho conosciuto il Signore, sono qui, ogni tanto leggo la parola, ma la vita cristiana non è fatta di tappe commemorative statiche, non è fatta neanche di cose che noi conosciamo, di leggi, di precetti, di argomenti che ci piacciono e che la vita cristiana, come la vita, è fatta di trasformazioni continue, di evoluzioni continue. Quindi noi normalmente cerchiamo un posto dove poterci accampare per poi essere tranquilli e trovare quel riposo, io lo chiamo il riposo dei cimiteri, no? Ma cerco un po' di riposo. Bisogna vedere cosa c'è dietro questa parola riposo. Perché il riposo che il Signore ci dà è un riposo gioioso, è un riposo vitale. Il riposo viceversa dell'uomo è il riposo dei cimiteri, dove non si muove una foglia, dove c'è un ordine perfetto. Cioè, noi vogliamo le cose ordinate, certo. Una cosa è l'ordine dello Spirito Santo, un'altra cosa è l'ordine dei cimiteri. Ma noi non vogliamo l'ordine dei cimiteri, ma vogliamo il gaudio, la gioia dell'Eterno, la vita del Signore. Allora, per questo l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 3, dirà, versetto 13, dimenticando le cose che stanno dietro, quindi il nostro Egitto, mi protendo verso quelle che stanno dinanzi. Cioè, l'Apostolo era proteso verso qualcosa. Perché attenzione, se non siamo protesi verso qualcosa, siamo già statici. Mi viene da chiedere, qual è il prossimo passo verso il quale siamo protesi? Perché le feste ci insegnano questi, no? Era una progressione continua queste feste, che partono dalla Pasqua, lo vedremo fra un attimo, e poi vanno avanti. Ma sto ora parlando invece dell'approccio della nostra vita. Chi siamo oggi? Oggi siamo al 31 dicembre 2013. Quanti 31 dicembre ci sono stati nella nostra vita? Ma quello che è stato, dice, io dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno dinanzi. Allora mi chiedo per me, cosa c'è davanti a me? Oggi me lo chiedevo con forza davanti al Signore. È come se lo Spirito Santo mi dicesse, Sauro, tu ora che cosa vuoi? E questa domanda il Signore la fa a ciascuno di noi. Cosa vogliamo? Quando ero bambino mettevo un fogliettino, allora una volta volevo la rivoltella, un'altra volta volevo il fucile a canna lunga, un'altra volta volevo questo, volevo quello, allora i miei genitori cercavano di accontentarmi, no? Ma oggi c'è qualcosa di più e di meraviglioso per noi, Dio è vivente. E Lui sta chiedendo a ciascuno di noi, tu sai ora a questo punto, la tua età, la tua esperienza, com'è? Di qui in avanti, cosa c'è per te? Probabilmente qualcuno di noi sarà anche imbarazzato da questa domanda. Dice, ma cosa ci deve essere? C'è qualcosa che il Signore vuole che noi ricerchiamo, perché se non cerchiamo niente, non c'è niente. Ma mi protendo verso le cose che stanno dinanzi. Proseguo, dice, il corso verso la meta. Qual è la nostra meta? L'Apostolo Paolo non esita a rispondere: per me vivere è Cristo. Per me il vivere è Cristo. E quando scrive ai Galati, dice: io sono in travaglio per voi perché Cristo sia formato in voi. Ecco, la meta è Cristo. Lo scopo è che Cristo sia formato veramente in noi. E sapete, quando veramente questo avviene, non c'è bisogno neanche di parole, non c'è bisogno neanche di azioni, non conta quello che noi facciamo o pianifichiamo, perché se Cristo è in noi, noi siamo avvolti da un'aureola di santità, da una potenza, gli angeli sono con noi, il Signore è con noi, questo fatto non mancherà di esercitare un'influenza attorno a noi. La potenza che cambia il mondo, differentemente da quello che gli uomini che non hanno il Signore fanno e credono, consiste nell'operare. La potenza invece che cambia il mondo consiste nell'essere. Se noi siamo, il mondo, il nostro mondo prima deve essere completamente cambiato. Ma se Cristo è in me, la sua potenza è in me. E noi siamo veramente un monte che nessuno... Davanti a delle montagne, quando questa mattina sono uscito dalla mia abitazione, guardavo le montagne del Reggiano e poi il Cimone che è proprio lì davanti, e tutte le volte che vedo la maestà dei monti dico: Signore, che gloria, che bellezza, che potenza. E naturalmente noi sentiamo un senso di riverenza davanti alla maestosità della creazione, perché l'opera di Dio ci porta a riconoscere la bellezza e la maestà del creato. Allora, se l'opera di Dio suscita nei nostri cuori una tale riverenza, quanto più il Signore che dimora in noi genera nella nostra vita e attorno a noi un profumo e una bellezza che non hanno pari. La fame e la sete di ricevere le benedizioni, le ricchezze spirituali che il Signore desidera donarci, questo dovrebbe caratterizzare il nostro cammino col Signore. Non c'è niente di più dannoso nella nostra vita di sentirsi soddisfatti, di sentirsi arrivati, di sentirsi appagati per le esperienze fatte. E veramente non c'è niente di più dannoso di pensare di essere qualcosa o qualcuno. Perché lo Spirito Santo ci brama ed è geloso e desidera veramente poter continuare a costruire, a edificare. Perché dal punto in cui siamo arrivati, siamo a un punto veramente minimo. Io mi sento spesso davanti al Signore come proprio un ignorante, completamente debole, incapace, e grido al Signore veramente perché l'opera dello Spirito Santo prosegua gloriosamente nella mia vita e nel mio cuore. Essere soddisfatti è esattamente il contrario di quello che Dio vuole. Perché Gesù ha detto: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. La fame e la sete di ricevere le benedizioni e le ricchezze del cielo dovrebbe oggi, come non mai, caratterizzare il nostro cuore. Se c'è fame e sete, se riscontriamo che la nostra anima, ci sono spazi vuoti che devono essere riempiti dalla potenza del Signore, allora il Signore è pronto a versare il suo olio, perché l'olio smetterà di scorrere dove non ci sarà più uno spazio per l'olio. Allora, nella mia vita ci sono molti spazi vuoti, molti vasi vuoti. Questi vasi vuoti portiamoli al Signore. Diciamo al Signore: vedo questa mancanza, vedo questo vuoto, vedo questa miseria, la presento a te. Come dice Romani capitolo 12. Presentate voi stessi a Dio i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole. Romani 6, i vostri corpi in sacrificio vivente al Signore. Se alcuna sete venga a me con il proprio vaso vuoto, e io, dice, fiumi d'acqua sgorgeranno dal suo seno. E disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato glorificato. E chi non progredisce muore. Chi non ha progetti, chi non ha piani, chi non ha, desidera, ma non essere qualcuno o qualcosa nella Chiesa. Non far la corsa ad avere una posizione. Non c'è niente di più umiliante di questo. Ma essere agli occhi di Dio. Io camminerò al cospetto dell'Eterno sulla terra dei viventi. Chi non progredisce in questo senso muore. La morte arresta il processo della vita. E la vita che cos'è? È uno sviluppo continuo, una crescita continua. Le cellule del nostro corpo si rinnovano costantemente. Nel mondo micro, nel mondo macro, il Signore ha detto crescete e moltiplicatevi. Quindi la terra mutava costantemente perché c'era questa moltiplicazione. Così anche nel mondo micro, dentro di noi, le cellule del nostro corpo si rinnovano costantemente. Nel processo di crescita possono acquisire mutazioni negative e quindi, ad esempio, inizia un processo di trasformazione con delle cellule tumorali e queste si moltiplicano. La cosa interessante è che le cellule tumorali, per portare a morte l'organismo, per crescere e moltiplicarsi, rubano il nutrimento alle cellule sane. Giovanni capitolo 10, il diavolo è un ladro, non viene se non per rubare e ammazzare. Io sono convinto che la maggior parte delle malattie ha un'origine spirituale. O se lo credessimo, Gesù sgridava gli spiriti che causavano la malattia. E il diavolo è un ladro che viene per rubare e ammazzare. E Gesù dice, io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano ad esuberanza. Una vita esuberante, una vita di gloria, di trasformazioni in senso positivo. E la natura stessa ci insegna questo. E guardate, noi non siamo solo carne e sangue. Noi vediamo il volto di una persona normale, a un certo punto vediamo che scorrono delle lacrime. Dici, ma qual è il meccanismo fisico per cui scorrono le lacrime? Non c'è un meccanismo fisico. Succede qualcosa qui dentro, ad esempio una tristezza profonda, per cui c'è un fenomeno fisico, c'è un mutamento fisico. Prima non c'erano queste lacrime, improvvisamente c'è del liquido lacrimale. Uno prova una gioia enorme, improvvisamente escono le lacrime di gioia. Perché? Perché siamo qualcosa di meraviglioso. Siamo talmente meravigliosi che gli spiriti maligni non desiderano altro che entrare dentro di noi, perché c'è trippa per gatti qui dentro. Non so se è chiaro il concetto. C'è trippa per gatti. E i gatti, randagi, girano attorno a noi cercando un pertugio per poter entrare. Lo trovano quando noi non siamo abitati da Gesù Cristo. Ma se Cristo dimora in noi, perché noi lo vogliamo, perché noi lo desideriamo, perché noi abbiamo fame di Gesù Cristo, ma non di conoscenze teoriche, ma della sua presenza, della sua santità, della sua gloria, della sua bellezza. Signore, desidero che la tua umiltà, la tua presenza, una santa umiltà, una santa gloria, una santa potenza, una santa fermezza, una luce dello Spirito Santo siano la guida dei miei giorni e della mia vita. Lo desidero, lo voglio. Qualcuno ha detto in questo mondo che volere e potere è vero. Se noi lo vogliamo con tutto il nostro cuore, se noi picchiamo, se noi bussiamo il Signore si volgerà a noi. Nel libro di Daniele, al capitolo 10, Daniele a un certo punto si umiliò per 23 giorni, stette davanti al Signore col sacco, con la cenere, umiliandosi con la preghiera, privandosi anche di alcune gioie. Il 24esimo giorno ebbe una visione. Quelli là, nell'alto solaio, Atti capitolo 2, aspettavano, non erano lì a caso, ma aspettavano l'adempimento di una promessa. Ci sono delle promesse per le quali noi stiamo aspettando un adempimento. Ci sono dei piani, dei progetti che stiamo, per cui stiamo pregando, ma non la solita cosa per avere un bel lavoro, per avere questo, aver là. No, per quanto riguarda la presenza di Cristo rinnovatrice nella nostra vita. A che punto siamo del nostro cammino? Questo è veramente fondamentale. Se alcuno ha sete, venga a me, beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quest'acqua vita, cosa c'è di più bello di una fonte? Una fonte da cui zampilla l'acqua. Che miracolo del Signore. Ripeto, il nostro corpo, sia nel micro, il nostro mondo, anche macro, si trasforma continuamente. Se noi non ci trasformiamo, se noi non ci rinnoviamo e l'opera del Signore non si rinnova nei nostri cuori, vuol dire che siamo morti. Il diavolo ovviamente compie il suo lavoro perché vuole trasformare tutto quello di buono che il Signore ci ha donato, come nel caso delle cellule, e introdurre principi di morte, per cui le trasformazioni saranno trasformazioni che producono la morte. Come? Rubando o uccidendo, sottraendo il nutrimento. Il Signore Gesù invece alimenta il processo della vita, donando, portando l'esuberanza. Le mie parole sono spirito e vita. Noi potremmo esserci fermati alla Pasqua. La Pasqua significa, io ho creduto, sono salvato. Qualche volta mi capita di parlare con qualche credente o fratello o sorella e fare alcuni ragionamenti, alcune argomentazioni, si dice, ma io sono già credente. Sì, non ti preoccupare, non è un problema. Ma il punto qual è? Il punto è che la Pasqua ci rammenta una salvezza meravigliosa, laddove il popolo egiziano è stato posto sotto il giudizio del Signore, là invece il popolo di Dio per fede è uscito dall'Egitto. Anche noi siamo usciti dall'Egitto per la grazia del Signore, però molti sono periti nel deserto, abbiamo meditato anche recentemente. Allora, fermarsi alla conoscenza elementare della salvezza, salvato dal giudizio per grazia, fermarsi lì è veramente, bisogna ritenere che non sia una vera salvezza, perché la vera rivelazione della Pasqua mi permette di passare alla festa successiva, agli azimi, perché il Signore ci dirà, ora ti ho fatto attraversare il mare dei giudizi, ora metto davanti a te un deserto, come il Signore Gesù fu portato nel deserto. Lo Spirito di Dio lo condusse nel deserto. Fratelli, non disdegniamo il deserto. Quando lo Spirito Santo ci conduce, chi in un modo, chi nell'altro, in un qualche deserto. Perché quel deserto non è opera d'uomo, ma opera di Dio. Fermarsi alla Pasqua e, come fece il popolo di Israele, avere delle rampogne, dei rumori dentro di sé, perché tutto sommato là in quella terra straniera non c'erano i problemi che il popolo di Dio incontrò nel deserto. Ecco, nel cammino del Signore, il Signore mi farà mangiare un cibo che non è proprio quello che io voglio. Il pane senza lievito, l'assenza di piacere, situazioni non soffici come il pane lievitato, ma magari più dure, più difficili da digerire. Ebbene, il deserto servirà a mettere alla prova la genuinità della nostra Pasqua. Sono tutti eventi in cascata che si alimentano. La Pasqua alimenta il deserto. Se la Pasqua è vera, questa ci darà la forza per poter camminare. nel deserto. Come quando Elia mangiò e il cibo che mangiò gli dette la forza per camminare 40 giorni e 40 notti per arrivare al monte di Dio. La festa successiva, la festa degli azimi, alimenta la mannella, perché se io credo che c'è un sacerdote eterno che non agita soltanto delle spighe di grano la sua parola, ma mostra al Padre le sue mani forate e dice: questi sono il frutto del mio amore per loro. Egli alza le mani come mallevadore, come garante, e dice: io garantisco per loro. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Noi dobbiamo sapere che mentre camminiamo in questo deserto c'è un intercessore. Egli vive in eterno e intercede per noi. Se credo che c'è un sacerdote eterno che vive e intercede per me, egli mostra il suo amore. E io celebrerò anche questa festa con gioia, con gratitudine. Poi arriviamo alla Pentecoste, alla mietitura, alla festa delle primizie. 50 giorni dopo la Pasqua c'era la Pentecoste. E, ripeto, c'era un gruppo di persone nell'altosuaio che aspettava l'adempimento della promessa. Dalla Pasqua passavano 50 giorni, il Signore, il messaggio era chiaro. Ora, l'agricoltore non si accontenta semplicemente di seminare. Noi diciamo: ho letto la parola, ho pregato, e a volte ci vantiamo anche di aver letto, di aver pregato. Sì, ma il risultato qual è? Sei stato trasformato? T'ha cambiato quello che tu hai letto? Quello che hai pregato ti ha portato veramente nel cielo? Hai avuto delle visioni, delle rivelazioni? Come quando uno dice: professore, ho studiato per ore, sono a posto, la mamma mi ha visto che è stato dentro la stanza per tante ore, ho studiato. Ma c'è un problema, fa, perché non mi sembra che tu abbia studiato molto bene. Allora, se veramente abbiamo letto bene, se veramente abbiamo pregato bene, quell'uomo o quella donna che uscirà da quella camera non sarà quello che è entrato. Trasformazioni, trasformazioni, contemplando a viso scoperto, 2 Corinzi 3,18, la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria. Se ci accontentiamo di quello che siamo oggi, siamo già morti. A volte invecchiamo soltanto, e questo è triste. A volte scendiamo in una cupa monotonia. Ah, ho trovato la mia dimensione. Io credo che il vero figlio di Dio, fino all'ultimo istante, sentirà un bisogno grande di essere trasformato costantemente dal Signore. Perché non ci accontentiamo di quello che abbiamo trovato o raggiunto, ma perché possiamo essere di giorno in giorno trasformati alla gloria del Signore. Allora, la mietitura, l'agricoltore prima aveva seminato, ora miete, e il frutto della mietitura, il raccolto, le primizie raccolte, queste vengono offerte al Signore. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Allora, cosa stiamo seminando oggi per mietere domani? Un agricoltore non è che semina così a caso, semina e poi aspetta. Tante volte vi parlo di me, tante volte non mi aspetto niente e malvagiamente mi accontento semplicemente di seminare. Che bel libro che ho letto, che bella meditazione. Poi chiudo il mio quaderno, ho scritto. No? Ma cosa conta scrivere? Se poi dopo quello che scrivo non mi trasforma, non mi cambia. Possiamo avere una libreria nutritissima ed essere lettori di libri a non finire, ma questi mi trasformano, mi cambiano. Perché queste feste indicano una vita dinamica, una mutazione, un cambiamento, una alimenta l'altra. Allora si arrivava alla Pentecoste, il frutto dello Spirito Santo. E la Pentecoste aveva fruttato, perché nella piazza di Gerusalemme c'era il frutto del tormento dell'anima di Gesù Cristo. Quel Gesù, dirà Pietro, che voi avete pensato di uccidere, è Lui che ha operato questa guarigione, è Lui che vive ed intercede attraverso di noi. Come Gesù è vivente? Come vuole intrattenere ancora relazioni col mondo perduto attraverso di noi? Ma noi tendiamo ad assopirci, ad addormentarci, anche dopo essere stati battezzati col fuoco dello Spirito. E allora servono le trombe. Quinta festa. E siccome tendiamo, il Signore lo sa, che tendiamo ad assopirci, Egli suona la tromba del risveglio, qualche evento, qualche situazione, che magari noi potremmo anche giudicare negativamente. O una sofferenza, o una benedizione particolare, di non so quale tipo. Ma sappiamo che l'aquila rinnova il suo becco andando a cozzare, a lanciarsi contro la roccia. Allora il rinnovamento dell'aquila avrà luogo nella nostra vita. Le aquile, dice, si alzano in volo come aquile, quelli che sperano l'Eterno, quelli che hanno dei piani, dei progetti, che li perseguono, che guardano avanti. Per arrivare all'ultima festa, quella delle capanne. Scusate, attraverso l'umiliazione, il risveglio e l'umiliazione, sesta festa, umilierete, dice il Signore, le anime vostre. E l'umiliazione precede la gloria. Se veramente ci umiliamo, realizzeremo la gioia anche di un raccolto, la gloria di un raccolto ricco, abbondante. Il raccolto... settima ultima festa, appunto, voi, dice, vi rallegrerete dinanzi all'Eterno, vi rallegrerete davanti all'Eterno. Noi a volte facciamo veramente fatica a rallegrarci davanti al Signore perché siamo così sintonizzati con noi stessi, con i nostri desideri, le nostre concupiscenze, che queste ci impediscono. La visione che abbiamo della vita non è di coloro che contemplano Cristo, ma che contemplano costantemente i loro bisogni, le loro necessità, la loro visione delle cose. Ma dice il Signore in Galati 5, il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza, e contro questi frutti non c'è legge che tenga. Un amore vero, non bugiardo. Un frutto vero. Perché la festa del raccolto è la festa di un vero raccolto, non dottrinale. Ah, un vero credente ama. Ma cosa serve questa? Ma la potenza dell'amore vince su ogni legge. Ma tu sai che cos'è l'amore? Come quelle che sapevano tutto della lampada, ma la lampada non ardeva. Non c'era l'olio. Allora... il frutto del raccolto, quello che genera la Pentecoste, l'umiliazione vera, produce la gloria di un vero raccolto, la gloria di un vero amore, di una vera allegrezza. E io credo che un vero figlio di Dio si misura la vivacità di Cristo nel suo cuore dall'allegrezza. Dall'allegrezza. Ci sono alcune dottrine un po' fantasiose e particolari, che dicono, ah, il Signore non sorrideva mai, no? Il Signore era l'uomo dei dolori e della sofferenza, le sue guance non hanno mai sorriso. No. C'è da aver paura di queste persone, perché, gloria a Dio, il Signore piange, il Signore è triste, ma il Signore sorride. E noi che siamo creati e fatti a immagine e somiglianza di Dio, ci è data la grazia di sorridere, e soprattutto è bello quando sorridiamo per lo Spirito Santo. Dice, rallegratevi del continuo nel Signore. Molte malattie fisiche, molti demoni possono entrare nelle anime, sapete perché? Perché invece di sorridere e di avere nel cuore la gioia dell'Eterno, hanno la tristezza del peccato, di una visione fosca
tenebrosa. E oggi si parte con un po' di tenebre, poi le tenebre crescono, poi il diavolo dice, oh, questo mi ha aperto una porta fenomenale, entro! Dopo un po' la mente non fa altro che fare pensieri nefasti, negativi, e dopo un po' bisogna rinchiuderlo da qualche parte, questa persona. Diciamo, ah, è malato. No, non è malato. Allora, abbiamo bisogno veramente, l'Apostolo ce lo dà come un comandamento, rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. E com'è possibile rallegrarsi? Per me c'è solo un modo. Bisogna lasciare una casa pericolante, buia, tenebrosa, e entrare in un'altra casa. Per avere una visione nuova. E quando entriamo in quest'altra casa, pensate a Josafat, Moab, Ammon e quelli del monte di Seir si erano coalizzati, seconda cronaca capitolo 20, per distruggere il residuo di Giuda. No? E questo popolo a un certo punto si umiliò davanti a Dio, ricordarono le promesse del Signore e a un certo punto come si impossessarono della realtà del Signore, perché questo è il compito, non essere più soli nella nostra casettina, barcollante, ma entrare nella casa dell'Eterno ed essere consapevoli che, come sperimentò Eliseo, l'esercito dell'Eterno attorno a noi. E allora anche loro andarono in battaglia cantando e rallegrandosi. E mentre loro cantavano, si rallegravano, il Signore metteva in atto un'imboscata verso i nemici. Quali opere gloriose e meravigliose il Signore potrebbe fare nella nostra vita se noi ci rallegrassimo di Lui, se noi dimorassimo nel Suo amore, se noi realizzassimo del continuo che le Sue braccia sono aperte, che non desidera altro che rendere abbondante, esuberante la nostra esperienza terrena. Gloria a Dio. Che il Signore benedica la Sua parola nei nostri cuori. Amen.
Se un fratello ha un canto...